davanti, anche il deserto, definivano questo periodo della giornata da mezzogiorno alle 15, il tempo del demone meridiano, quello che ti assalta e, come dire, ti stende, perché appunto uno è ancora ripreso nelle fatiche digestive. Ma cerchiamo di combattere il demone meridiano per aprirci a questa riflessione sulla teologia fondamentale. Ovviamente questo non sarà un corso di teologia fondamentale, perché non sarebbe esauribile l'argomento in quattro pomeriggi. Io cercherò, diciamo così, di aprire una finestra su questo mondo della teologia fondamentale, cercando appunto di mettere in luce quelle che a me sembrano le questioni, i riferimenti principali e più importanti di questo tipo di teologia, che so essere a voi molto vicina, il tipo di carisma, di spiritualità che coltivate. In particolare, appunto, mi diceva padre Fabrone, quando per la prima volta mi aveva accennato alla possibilità di realizzare questi incontri, che diciamo la vostra prospettiva è legata ad un orizzonte che è quello tipico dell'apologetica, no? Quella che appunto si chiama l'apologetica. Ora, nei nostri corsi, nei nostri cicli istituzionali, non esiste più di per sé un corso di apologetica. Questo termine è scomparso. Al posto di questo termine, questa etichetta apologetica, adesso compare appunto la dicitura teologia fondamentale. Certo, la domanda è se è proprio soltanto il cambiamento di un'etichetta, dove il contenuto per ipotesi potrebbe rimanere più o meno lo stesso, o se questo cambio di denominazione non ci rimanda anche ad una trasformazione significativa, consistente, della materia, cioè dell'approccio alle questioni. Io ritengo che sia vero il secondo caso, cioè non è soltanto il cambiamento di un'etichetta, è il cambiamento di una prospettiva. E allora, in particolare oggi pomeriggio, io vorrei cercare di far cogliere il senso di questo cambiamento di prospettiva. È sempre molto banale, no, affermare: una volta si diceva così, adesso si dice diversamente, no? Una volta pensavamo così, adesso pensiamo altrimenti. Il cambiamento del pensiero, così come il cambiamento del linguaggio, è sempre legato alla trasformazione di un modo di mettersi in rapporto con la realtà che si vuole conoscere, che si vuole chiarire, che si vuole approfondire, su cui si vuole riflettere. Ecco, quindi è sempre importante anche capire che cosa c'è alla base di un determinato cambiamento, quali sono le ragioni che hanno portato a questo tipo di trasformazione. Intanto penso sia utile subito fare un'osservazione di questo genere. Il trattato di apologetica, così come si è venuto a elaborare soprattutto dopo il Concilio di Trento, fondamentalmente, quindi nella seconda metà del Cinquecento, e poi così come si è codificato, fissato, in particolare nel 600-700, ecco, questo trattato era considerato come una sorta di premessa alla riflessione teologica. Una premessa in cui in qualche maniera si riteneva di dover prendere in mano e risolvere i problemi del rapporto tra ragione e fede per preparare il terreno poi alla riflessione basata in maniera esplicita sulla fede. Quindi l'apologetica aveva l'incarico in qualche modo di difendere, appunto, di fare un'apologia, una difesa della posizione cristiana, combattendo, diciamo così, con le stesse armi degli avversari, e cioè con le armi della ragione. Ma appunto tutto questo come una sorta di premessa, come una sorta di preambolo, per poi passare il testimone al discorso teologico vero e proprio, che appunto è quello dogmatico, no? Quello morale e via discorrendo. Ecco, la prima domanda che sorge è proprio questa: il rapporto tra fede e ragione, per prendere, no, questa coppia di termini su cui si è costruito il trattato di apologetica, il rapporto tra fede e ragione è proprio soltanto una premessa. Appunto, è proprio soltanto un problema da risolvere in maniera, diciamo così, forfettaria, una volta per tutte, per poi poter procedere con tranquillità, con slancio, in una riflessione teologica che in qualche modo considererebbe già assolto il debito nei confronti della ragione, e quindi può procedere per conto suo. O questo rapporto tra fede e ragione, ammesso che sia ancora adeguato esprimere così la questione che stava alla base, no, del problema. Comunque per adesso usiamo questa formula. Il rapporto tra fede e ragione non dovrebbe accompagnare costantemente tutta la riflessione teologica, o più a monte ancora, tutta la prospettiva cristiana, l'esistenza cristiana, perché il rischio altrimenti non è quello volenti o nolenti di costruirsi una sorta di recinto, di ambiente artificiale in cui ci si muove in maniera familiare, orientandosi, ma con il forte rischio di costruire una sorta di ghetto, appunto un recinto, un ambiente sterile rispetto a tutto ciò che circonda questo ambiente. L'esigenza di abbandonare questa prospettiva dell'apologetica nasce proprio da questa presa di coscienza, la presa di coscienza di un rischio, come dicevo, sottile, ma nello stesso tempo anche forte per il cristianesimo, quello appunto di costruirsi una sorta di mondo a parte, ecco, il mondo soprannaturale che sta sopra a tutto ciò che è naturale. Il fatto di star sopra sembra dare una certa sicurezza. Noi dall'alto in basso guardiamo e in qualche modo abbiamo l'impressione di tenere sotto controllo le cose. Ecco, il passaggio nell'apologetica esprimeva proprio questo bisogno di tenere sotto controllo ciò che si muove nell'ambito naturale, in modo che, diciamo, le onde che si producono nel mare del naturale non rischiassero di andare a colpire, a travolgere il mondo di sopra, quello soprannaturale, quello dove ci stiamo noi. Ecco, dicevo, si è preso coscienza che una visione di questo genere è molto rischiosa, perché adesso lo dico in un altro modo, un'esperienza cristiana che stesse appunto così al di sopra dell'esperienza umana, un'esperienza cristiana che sollevasse quindi una certa pretesa di muoversi da un'altra parte e addirittura appunto in una parte superiore rispetto all'esperienza umana, cioè rispetto a ciò che ogni uomo e ogni donna condividono sotto il cielo, non sarebbe forse un'esperienza cristiana che rischia di alienarsi, cioè appunto rischia di allontanarsi sempre di più dal riferimento all'umano che è comune. E quindi questo sganciamento dall'esperienza umana non porta con sé il rischio che possa produrre una sorta di effetto boomerang, cioè possa tornare indietro al modo di condannare in una certa maniera alla superfluità l'esperienza cristiana. Cioè, se l'esperienza cristiana si aggiunge sopra l'esperienza umana, non rischia appunto di essere interpretata come superflua. Tutto ciò che si aggiunge corre il rischio di venire inteso come opzionale. Appunto, l'optional è ciò che, se c'è, può offrire qualche vantaggio in più, ma se non c'è, in qualche modo le cose vanno avanti lo stesso, no? Nel caso delle automobili, le nostre automobili sono sempre più ricche di optional, ma di per sé ciò che si cerca in un'automobile è che ti trasporti da A a B, ecco, in un tempo inferiore rispetto a quello che ci impiegheresti andando a piedi. Ecco. Tutto il resto è un optional, cioè è qualcosa che magari ti dà delle possibilità in più, no? Magari ti rende un po' più comodo il viaggio, ma non è che viene ad incidere su ciò che conta, cioè sul fatto che tu con un'automobile devi andare da lì. La stessa cosa si potrebbe dire dei telefonini, no? Che ormai fanno quasi tutto, a volte meno che telefonare, perché poi basta che non ci sia campo e tu non te ne fai più niente di quella scatolina, anche se quella scatolina fa le fotografie, fa i filmati, ti permette di collegarti a internet, eccetera, eccetera, però magari poi non riesci a telefonare. No. Ecco, il rischio della superfluità, della optionalità, che è anche evocato un po' da quel modo di dire, no? Per cui i cristiani hanno una marcia in più, appunto, una marcia in più, ecco, rispetto alle 4 o 5 che in genere sono in dotazione. Cristiani ne hanno ancora una, però non è che, appunto, come per prendere l'esempio dell'automobile, non è che se non hai la sesta marcia non viaggi. La sesta marcia ti può dare dei vantaggi, risparmi sul carburante, per carità, una cosa utile soprattutto oggi che il carburante costa sempre di più, ma non è che non viaggi. Ecco, quindi la fede cristiana è semplicemente una marcia in più, qualcosa che si aggiunge rispetto ad una dotazione che sarebbe propria dell'umano comune, oppure non c'è in gioco qualcosa di più profondo. Oppure appunto l'esperienza cristiana non ha la pretesa di dire la verità dell'umano o il giusto senso dell'umano, ma dell'umano comune, dell'umano condiviso. Per cui l'esperienza cristiana non dovrebbe essere intesa come sopra o accanto o sotto l'esperienza umana, ma l'esperienza cristiana è la stessa esperienza umana che, grazie al riferimento a Gesù Cristo, trova il giusto senso della sua realizzazione, della sua attuazione. Ecco, qui certamente c'è un modo di vedere le cose che ci chiede di cambiare prospettiva, perché appunto la questione è quella di intuire non solo la differenza, ma anche la profonda correlazione tra l'esperienza umana e l'esperienza cristiana, e la possibilità di far vedere che il cristiano né smette di essere uomo o donna, né può presumere di risolvere i problemi umani forfettariamente come premessa per poi, ecco, slanciarsi nell'esperienza cristiana. Vedete che se noi rispetto alla coppia ragione-fede cominciamo a sostituire la coppia esperienza umana, esperienza cristiana, ci accorgiamo in maniera molto più evidente, penso, del problema di quell'impostazione precedente. Il rapporto, puoi presumere di risolverlo in premessa, o questo rapporto, se si tratta appunto del rapporto tra l'esperienza umana e l'esperienza cristiana, non è qualcosa che continuamente ti accompagna? E soprattutto la questione non è che il cristiano abbia semplicemente una marcia in più o qualcosa di più rispetto all'uomo e alla donna comuni, ma grazie, ripeto, al riferimento a Gesù Cristo, non è che il cristiano abbia il compito di custodire niente meno che la verità dell'umano, il giusto senso dell'umano, nella solidarietà con tutti gli altri uomini, con tutte le altre donne che abitano sotto il cielo, ma con questo compito singolare che appunto proviene esattamente dal riferimento a Gesù Cristo. Ecco, vedete che la questione è grossa, la questione non è di dettaglio. E dietro, ripeto, dietro il cambiamento di dicitura dall'apologetica alla teologia fondamentale c'è tutto questo mondo di questioni, di visione, di prospettiva che deve essere preso in conto. Vorrei iniziare questo cammino con voi, questo incontro introduttivo, da uno sguardo ad una pagina del Nuovo Testamento che io considero come una sorta di Magna Carta, di testo programmatico della teologia fondamentale. Mi riferisco alla lettera ai Galati, primo capitolo, in particolare i versetti dal 6 al 12, proprio all'inizio di questa lettera di Paolo. Mi sembra interessante fare riferimento a questa pagina del Nuovo Testamento proprio a mo' di esemplificazione, cioè per far vedere come Già nel Nuovo Testamento noi troviamo quella che si potrebbe chiamare la questione teologico fondamentale. Nel Nuovo Testamento noi non troviamo un trattato di teologia fondamentale, così come inteso oggi, ma troviamo appunto la questione o l'esigenza teologico fondamentale, che è quella che dicevo prima, cioè l'esigenza di tenere, come dire, in evidenza il rapporto interiore tra esperienza umana ed esperienza cristiana. L'esigenza di tenere fermo qual è, come dire, il fondamento dell'esperienza cristiana, cioè il riferimento a Gesù Cristo, al suo Vangelo, ma nello stesso tempo anche l'esigenza di far vedere che nel riferimento a Gesù Cristo in gioco non è nulla di meno che la verità, o appunto il giusto senso dell'umano. Ecco, trovate citato sulle dispense questo passaggio della lettera ai Galati, possiamo appunto richiamare alla memoria. Dice Paolo: mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate ad un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Come dicevo, qui a mio avviso troviamo un vero e proprio manifesto della teologia fondamentale. Vorrei fare solo qualche sottolineatura, proprio per far emergere gli aspetti che mi sembrano più interessanti per la nostra riflessione. Paolo in questa lettera scrive ai cristiani della Galazia per metterli in guardia da un rischio che lui coglie presente nel contesto di quella comunità. Il rischio è quello di lasciarsi sedurre, di lasciarsi ammagliare da alcuni che, come scrive Paolo, vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Paolo non precisa chi siano questi tali di cui parla, ma se noi facciamo attenzione al prosieguo della lettera, quindi anche alle indicazioni che Paolo dà, noi possiamo dedurre che doveva trattarsi di un gruppo di cristiani provenienti dal giudaismo, i quali avevano un obiettivo molto presuntuoso, cioè avevano l'obiettivo, potremmo dire, di migliorare il Vangelo di Cristo, migliorarlo per rendere più sicura la salvezza offerta dal Vangelo, rendere più sicura questa salvezza attraverso, ad esempio, la pratica della circoncisione, l'osservanza integrale della legge mosaica, la celebrazione di alcune feste religiose particolari. Quei Galati sono tentati fortemente di lasciarsi sedurre dalla proposta di questi cristiani che potremmo chiamare miglioristi. Sono tentati perché pensano: ma in fondo che male c'è La proposta non prevede apparentemente un di meno, prevede un di più. Non si tratta di tornare indietro rispetto al Vangelo di Cristo, ma addirittura di andare oltre, di spingersi più in là, di migliorarlo. Però per Paolo il punto sta esattamente qui. Aggiungere altro rispetto a quello che è contenuto nel Vangelo di Gesù comporta di trasformarlo in un altro Vangelo. Andare oltre il Vangelo di Gesù significa precipitare nell'antivangelo. Detto in un altro modo, Paolo è convinto che se si considera il Vangelo di Gesù come se fosse una realtà a disposizione per essere modificata a piacere, il risultato inevitabilmente è quello di sovvertire l'Evangelo, cioè di sfigurarlo, di perdere la figura autentica dell'Evangelo di Gesù. Appunto perché, dice Paolo, la figura autentica dell'Evangelo non può essere quella che segue un modello umano o che sia ricevuta o imparata da uomini. La figura autentica dell'Evangelo è quella che ci viene incontro, dice Paolo, per rivelazione di Gesù Cristo. Questo è un aspetto importante perché, tornando a ciò che dicevo all'inizio, ci potrebbe essere un rischio di fraintendimento rispetto alla prospettiva che ho indicato. Cioè, dicevo appunto che l'esigenza teologico fondamentale è quella di mettere in luce il rapporto interiore tra l'esperienza cristiana e l'esperienza umana, per evitare appunto di creare semplicemente delle giustapposizioni, delle sovrapposizioni, o di condannare il cristianesimo a diventare un optional, qualcosa di superfluo. Dicevo, il rischio è quello di interpretare questo discorso come se fosse una sorta di adattamento alle mode del momento. Cioè il rischio è quello di intendere questa istanza teologico fondamentale come fosse una specie di problema di marketing. Cioè, come facciamo ad abbellire il prodotto? Il prodotto sarebbe il cristianesimo. Come facciamo ad abbellirlo? Perché agli occhi dei contemporanei sembrerebbe un prodotto di antiquariato, sembrerebbe appunto aver perso il suo appeal. Sapete che adesso basta mettere su una confezione la scritta novità perché subito l'attenzione si accenna, ecco. Poi magari appunto dentro c'è esattamente lo stesso prodotto di prima, ma se sulla confezione c'è scritto novità, ecco, hai una buona probabilità che il cliente si fermi e ci faccia su un pensierino. Quindi, dicevo, ci può essere la persuasione che nei confronti del cristianesimo bisogna compiere un'operazione di questo genere, un'operazione di maquillage, di abbellimento, per diventare più appetibili. E quindi per diventare più appetibili bisogna anche essere disposti ad ammiccare, a strizzare l'occhio rispetto a quella che è la tendenza, diciamo, più in voga. Ecco, certamente non è questo che intendevo dire quando occorre passare dalla prospettiva apologetica alla prospettiva teologico fondamentale. Ecco, non intendevo certamente dire che il cristianesimo deve inseguire le mode del momento, perché come dice Paolo questo porterebbe l'esperienza cristiana a sfigurarsi, cioè a perdere la sua figura autentica. La sua figura autentica la può trovare soltanto se mantiene ben fermo il riferimento davvero centrale a Gesù Cristo e attraverso di lui, principalmente al Padre, allo Spirito. E non si tratta di spostarsi da lì, casomai si tratta di tornare sempre meglio lì, cioè in questo riferimento centrale all'evento di Cristo, perché è proprio grazie a questo riferimento che si potrà far vedere come l'esperienza cristiana è la verità dell'umano, è il giusto senso dell'umano. Altrimenti, appunto, l'alternativa è quella di scadere in questa deriva di un inseguimento affannoso dell'ultima moda, dell'ultimo grido, che però non porta da nessuna parte. Già negli anni 70 l'attuale Benedetto XVI, l'allora teologo Joseph Ratzinger, in un suo libro Introduzione al Cristianesimo, diceva che chi è troppo preoccupato di inseguire l'oggi, già domani rischia di ritrovarsi appunto fuori gioco, di ritrovarsi inadeguato. Non si tratta appunto di inseguire l'oggi, si tratta invece di assumere una prospettiva diversa, quello che indicavo prima, cioè di cogliere questo rapporto interiore tra il cristiano e l'umano, la profondità dell'umano, non diciamo la sua superficie mutevole, appariscente. E allora Paolo appunto avverte, dà questo avvertimento ai Galati, l'abbiamo sentito: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Questa espressione anatema, che nel testo che abbiamo a disposizione semplicemente è traslitterata rispetto all'originale greco, l'espressione anatema si potrebbe tradurre così, per coglierne il senso: sia considerato al di fuori della benedizione di Dio. Sia anatema significa appunto questo, sia considerato al di fuori della benedizione di Dio, ma proprio nel senso letterale del termine benedizione, dire bene. Paolo intende sottolineare che si può dire bene di Dio, si può dire bene della volontà di Dio nei confronti dell'uomo, e si può dire bene anche del rapporto tra Dio e l'uomo solo se si dice bene di Cristo, solo se si dice bene il Vangelo di Gesù. Non si pretende o si presume di poterlo manipolare facendogli perdere la sua figura autentica, che è solo quella che ritaglia appunto i suoi contorni sulla vicenda di Gesù, sulla fisionomia di Gesù. E il Gesù tutto intero, dall'inizio fino al compimento pasquale e al dono dello Spirito. Ecco, allora, come dicevo, in questa pagina di Galati noi troviamo davvero la magna carta del progetto teologico fondamentale, questa esigenza di non perdere mai il centro dell'esperienza cristiana, il riferimento a Gesù Cristo, al suo Vangelo, e proprio grazie a questo, proprio a motivo di questo, trovare anche la relazione, il legame interiore tra l'esperienza cristiana e l'esperienza umana. Proprio in forza di questo far emergere la verità dell'umano, il suo giusto senso. Ora, a partire da qui, a partire da questo orizzonte, vorrei soffermarmi su alcune prospettive o alcune, diciamo così, letture dell'esperienza cristiana che sono considerabili come problematiche, come riduttive, proprio se considerate alla luce di quanto Paolo lascia trapelare, fa emergere questa sua riflessione proposta in Dante. Mi soffermo su queste visioni riduttive per arrivare poi a prospettare una interpretazione che può essere considerata come più capace di non mancare il centro, per dirla con Paolo, e che sarà poi anche quella a cui dedicheremo gli altri tre appuntamenti del nostro percorso. Avevo chiesto il sussidio di una lavagna appunto perché mi poteva essere utile. Poteva essere anche più facile seguire per voi il ragionamento se forse se si fa passare sopra il tavolo può darsi che caramelle la prima volta c'è una cosa, si muove e pur si muove.
Prova, si sente. Vedete che la teologia fondamentale. Allora, stavo dicendo che se noi diamo uno sguardo attento a questa pagina di Galati, ci accorgiamo che Paolo lì mette in gioco tre
grandi aspetti, tre grandi categorie che stanno alla base dell'esperienza cristiana. E queste tre grandi categorie sono quella della rivelazione, appunto Paolo usa esplicitamente questo termine, rivelazione, il Vangelo che abbiamo ricevuto, che ho ricevuto è per rivelazione di Gesù Cristo. Il termine fede, che dice appunto il modo di disporsi dell'uomo nei confronti di questa rivelazione, e una terza categoria è, potremmo dire, quella della mediazione, quella che permette di stabilire un giusto rapporto tra la rivelazione e la fede. Non si sente più? Ecco, vedi che c'era qualcosa. Si sente? Io non ho una voce molto potente, quindi non so se arriva fino agli estremi confini. Arriva. Allora, possiamo eventualmente fare a meno dei mezzi tecnici e poi casomai se facciamo un po' di intervallo poi cerchiamo di aggiustare il tiro. Con la mediazione, dicevo, ciò che permette di garantire un giusto rapporto tra la rivelazione e la fede. E l'aspetto della mediazione qui, nella pagina di Galati, è rappresentata da Paolo stesso, il quale appunto si rende garante di questo giusto rapporto e mette in luce anche quali sono le condizioni per questo giusto rapporto. La questione della mediazione, in altri termini, è la questione del riferimento alla Chiesa, appunto come spazio dentro il quale si possono cogliere le condizioni per un adeguato rapporto tra rivelazione e fede. Ecco, se queste sono appunto le categorie che sempre entrano in gioco nello strutturarsi dell'esperienza cristiana, come accennavo prima, ci possono essere dei modi di interpretare, di leggere, anche ovviamente di vivere l'esperienza cristiana, e dunque questi tre aspetti, che possiamo considerare riduttivi, problematici, non all'altezza, ecco, della pretesa di Gesù Cristo. E sulle dispense io indico tre prospettive riduttive su cui appunto vorrei fermarmi, ossia la prospettiva dottrinalistica, la prospettiva umanistica e la prospettiva spiritualistica. A me sembra che siano letture dell'esperienza cristiana che non appartengono solo a determinate epoche della storia, ma che possiamo ritrovare presenti anche oggi, dentro e fuori la Chiesa, anche nei dibattiti che appunto si fanno a proposito delle questioni che riguardano il cristianesimo. Quindi vale la pena, secondo me, come introduzione, misurarci, comunque esplicitare queste prospettive riduttive, con l'obiettivo, come dicevo, di mettere in luce un'alternativa che appunto ci pare più all'altezza di ciò che il Nuovo Testamento ci indica a questo proposito. Allora, vorrei appunto far vedere che ciascuna di queste prospettive, a partire dal dottrinalismo, configurano in modo
diverso queste tre categorie. Partiamo appunto dal dottrinalismo. Perché si può definire così questo modo di leggere l'esperienza cristiana? Perché per questo tipo di visione, che cos'è la rivelazione? La rivelazione è riconducibile all'insieme delle formule, appunto all'insieme delle espressioni dottrinali che, diciamo, emblematicamente sono raccolte nel credo, ma che in maniera più diffusa si possono trovare raccolte nel catechismo. Con la rivelazione qui è legata in particolare ai discorsi di Gesù, a ciò che Gesù dice. Il compito di Gesù sarebbe quello di trasmettere, di comunicare delle verità che altrimenti noi non riusciremo a raggiungere con la nostra sola ragione. Appunto, delle verità soprannaturali. L'insieme di queste verità, l'insieme di queste formule, è la rivelazione. E se la rivelazione è questo, allora come dovrà essere intesa la fede? La fede in questa prospettiva è considerata, per usare proprio l'espressione che ricorre, no, in questo modo di pensare il cristianesimo, la fede è considerata come quell'ossequio dell'intelletto e della volontà che consente di ritenere per vere queste formule. Quindi l'ossequio dell'intelletto e della volontà, una sorta di assenso, che permette di ritenere per vere quell'insieme di formule dottrinali. Già ci sarebbe molto da riflettere su questa espressione, ritenere per vere. Ritenere per vere perché quelle formule non appaiono immediatamente come vere. Devono essere ritenute come tali, ma non è appunto immediatamente evidente che lo siano. E non è evidente che lo siano appunto perché quelle formule riguardano la realtà soprannaturale, cioè la realtà che sta sopra rispetto a quella che è di competenza della ragione. Sono oltre. E allora come si fa a ritenerle per vere? Bisogna cogliere che quelle formule, quelle verità, sono garantite. Garantite non dalla ragione, appunto, perché la ragione di per sé non ci arriva, ma garantite da Dio. Cioè, occorre appunto far emergere come dietro i discorsi di Gesù o alla base dei discorsi di Gesù ci sia l'autorità di Dio stesso, che in qualche modo mette il suo sigillo su ciò che Gesù ci comunica come verità da credere. Quindi questo assenso si basa sull'autorità di Dio, il quale, sempre per riprendere il linguaggio adottato in questa prospettiva, il quale né si inganna né può ingannare. E quindi se Dio mette il suo sigillo, l'uomo è autorizzato a dare il suo assenso. E come si fa a capire che Dio garantisce quell'insieme di verità che Gesù comunica? Lo si capisce in particolare dai miracoli, la cosiddetta prova dei miracoli. Perché i miracoli garantiscono? Perché in questa prospettiva sono considerati come dei gesti che o sospendono le leggi della natura, oppure addirittura le contraddicono, e allora si conclude che questo tipo di gesti non possono essere che autorizzati da Dio, che è il padrone della natura, perché solo il padrone della natura può decidere di sospendere o addirittura di contravvenire ad una legge naturale. Siccome Gesù compie dei gesti di questo tipo, allora si può dedurre che l'autorità di Dio è con lui, lo garantisce il suo insegnamento, e allora questo permette all'uomo di produrre il suo assenso nei confronti di questo insieme di verità. Naturalmente in questa prospettiva la resurrezione è intesa come il miracolo più grande, più eclatante, quello che dovrebbe persuadere definitivamente sul fatto che Dio garantisce a Gesù la sua comunicazione di verità, la sua rivelazione. Come verrà concepita allora in questa prospettiva la mediazione tra rivelazione e fede? Qui appunto non dobbiamo dimenticare che in questa prospettiva si accentua molto l'aspetto dell'insegnamento. Cioè, ci sono delle formule da trasmettere che devono essere insegnate adeguatamente. Ora, dopo la Pasqua, dopo l'ascensione, non può essere più Gesù in persona che porta avanti questo compito di trasmissione, di comunicazione. In quanto asceso al cielo, Gesù ha bisogno di essere sostituito. E in effetti qui la mediazione viene intesa tendenzialmente nella sostituzione. Perché appunto, siccome Gesù non è più nella possibilità di portare avanti questo compito di comunicazione, di insegnamento, in quanto asceso al cielo, ci vuole qualcuno che letteralmente prenda il suo posto. Ecco, chi prende il posto di Gesù? Genericamente si dice la Chiesa, ma in realtà subito poi si mette avanti la grande differenziazione tra la Chiesa docente e la Chiesa discente, cioè la Chiesa che insegna e la Chiesa che impara. La Chiesa che insegna sono appunto i ministri ordinari, in particolare il Papa, i Vescovi, i preti. Ecco, sono queste figure, sono questi soggetti che si pongono in modo sostitutivo rispetto a Gesù, nel compito di trasmettere le verità che sono da credere. Vedete che si capisce in questa prospettiva un certo linguaggio, no, che viene utilizzato. Pensiamo appunto alla concezione del prete come alter Christus, come altro Cristo. Altro Cristo vuol dire appunto in sostituzione di Cristo. Mi permetto anche di fare questo altro esempio più sommessamente, perché vedo che ci sono dei registratori. anche il titolo conferito al Papa di Vicario di Cristo non sta dentro questa prospettiva. Il vicario è il sostituto. Se non c'è il titolare, c'è il vicario. Appunto. Ma è come dire, è plausibile pensare che Gesù Cristo possa avere dei sostituti. O che, appunto, abbia bisogno di una sostituzione. Ecco, ci accorgiamo che questo tipo di prospettiva ha dei limiti molto forti. Il primo limite è proprio quello di ricondurre la rivelazione alla sua dimensione istruttiva, comunicativa, come dicevo, ad un insieme di formule. È tanto vero che, ad esempio, dentro questo tipo di prospettiva non si diceva andare a catechismo, si diceva andare a dottrina. Si va a dottrina. Perché appunto la questione è imparare la dottrina. E la fede in qualche modo accentua molto questo aspetto, per cui si fa molto leva, in una prospettiva di questo genere, sulla dimensione mnemonica. In qualche modo la qualità della fede sembra quasi che possa essere misurata dalla quantità delle formule che si è in grado di ricordare. Anche qui, appunto, non c'è un rischio di ridurre la fede ad una sorta di assenso intellettuale. E infine, appunto, il problema che dicevo in riferimento a questa visione della mediazione ecclesiale come sostituzione. È plausibile poter ritenere che Cristo abbia bisogno di essere sostituito? Non è appunto un diminuire la portata dell'identità, della presenza di Gesù Cristo, collocarlo dentro una visione di questo genere. Faccio ancora riferimento, se avete un po' di energia, se vi è rimasta qualcosa di energia, alla seconda prospettiva riduttiva, poi magari facciamo 5 minuti di pausa. La seconda prospettiva riduttiva, dicevo, è quella umanistica. La prospettiva umanistica, che in qualche modo nasce anche come reazione rispetto a questa visione dottrinalistica. Per la prospettiva umanistica, che cos'è la rivelazione? La rivelazione è l'insieme dei valori etici che in qualche modo possono essere tratti dal riferimento ai Vangeli, alla vicenda di Gesù, al comportamento di Gesù. La rivelazione, appunto, sono gli ideali di vita, i valori che si possono trarre dall'esempio di Gesù Cristo. Quindi qui in primo piano c'è questo aspetto morale dei valori. Vedete che si nota subito la posizione antitetica rispetto alla precedente. Se la posizione dottrinalistica accentuava molto l'aspetto intellettuale, conoscitivo, qui invece subito in primo piano si mette l'aspetto, diciamo così, del vissuto, l'aspetto morale. E in effetti qui la fede viene intesa prevalentemente al modo di una motivazione pratica. La prospettiva della fede, appunto, è quella di una motivazione, cioè la fede, come dicevo prima all'inizio, ti dà una marcia in più
nel mettere in pratica quei valori.
Quei valori, tutto sommato, sono considerati qui come condivisibili da tutti. Le grandi parole della giustizia, della pace, della vita, della solidarietà. Se vogliamo essere anche un po' verdi dell'ecologia, ecco, queste grandi parole si ritiene in qualche modo possono essere da tutti condivise, ma chi ha la fede, chi intrattiene un rapporto particolare con Gesù Cristo, ecco, può avere una motivazione più radicale per mettere in pratica quei valori, può essere spinto a realizzarli con una coerenza, diciamo, più indefettibile rispetto a chi non ha la fede, a chi non realizza questo rapporto con Gesù Cristo. Quindi la fede come motivazione per la messa in pratica dei valori. E naturalmente questa prospettiva si porta dietro anche un modo di vedere la mediazione ecclesiale. E qui io parlerei di una visione appunto della mediazione come intermediazione. Qui la comunità cristiana è considerata come una sorta di agenzia etica, per usare questo termine tratto dalla sociologia. Un'agenzia etica, cioè il compito principale della comunità cristiana sarebbe appunto quello di fare da intermediaria nei confronti di questi valori etici, di promuoverne la diffusione, di sollecitarne la realizzazione, proprio per mettersi, diciamo così, a servizio della qualità morale, anche del tessuto della società. Ecco, la mediazione ecclesiale come intermediaria di valori. Se ci pensiamo, appunto, questa visione noi la possiamo trovare dentro e fuori la Chiesa. Una certa parte della cultura secolare, della cultura laica, come la vogliamo chiamare, in fondo si aspetta proprio questo dalla presenza ecclesiale, no? Cioè si aspetta che la Chiesa si renda paladina, promotrice dei grandi valori. La questione del rapporto con Dio è una questione che sta ampiamente in secondo piano rispetto a questa funzione sociale e civile. Infatti si parla anche a questo proposito di una visione del cristianesimo come religione civile, che garantisce il tessuto etico della collettività. Ecco, ma non soltanto questa è un'attesa che proviene dal di fuori, la possiamo trovare anche dentro la Chiesa stessa. Cioè, io penso, diciamo, ad esempio, a un certo filone della teologia, come la teologia politica, o a certe correnti della teologia della liberazione, o la teologia ecologica, la teologia femminista, appunto, stanno fondamentalmente dentro questa prospettiva. Dentro questa lettura umanistica del cristianesimo. La quale però appunto presenta dei problemi altrettanto seri rispetto alla visione dottrinalistica. Perché anche in questo caso Gesù Cristo può essere ridotto ad un esempio di tipo etico. Può essere appunto adeguatamente compreso se noi lo identifichiamo esclusivamente come un maestro di valori, un maestro di morale. E così la fede è davvero soltanto considerabile come
una motivazione, una spinta in più per realizzare dei determinati ideali di vita, o ancora davvero il rapporto con Cristo può essere ridotto semplicemente alla prospettiva dell'imitazione. Credere in Cristo significa proprio soltanto imitarlo. E alla fine, appunto, anche la stessa visione della mediazione ecclesiale facilmente appare riduttiva, perché questo obiettivo di essere intermediaria di valori ha come rischio quello di lasciare sullo sfondo, molto in secondo piano, tutto ciò che riguarda in maniera esplicita il rapporto con Dio. Ma il compito della Chiesa non è esattamente quello di tenere viva la domanda e l'esperienza di Dio, del Dio di Gesù Cristo, anche nella società secolare. Ecco, quindi questi sono tutti interrogativi che la prospettiva umanistica lascia ampiamente in sospeso. Lasciamoci anche noi qualche minuto in sospeso, così riprendiamo un po' di fiato e completo. Aggiungo ancora una terza prospettiva che dal punto di vista in cui ci poniamo è da considerare altrettanto riduttiva rispetto alle prime due che abbiamo visto, è quella che chiamavo la prospettiva spiritualistica. Una visione spiritualistica del cristianesimo. Con cui vediamo che tipo di configurazione assumono queste tre categorie fondamentali dell'esperienza cristiana nella visione dello spiritualismo. Ecco, qui la rivelazione è considerata, potremmo dire, come una sorta di illuminazione interiore. Appunto la parola chiave è proprio quella della illuminazione. Della illuminazione. Certamente si nota subito qui l'influsso molto pesante del peso assunto da certi movimenti religiosi, soprattutto a partire dagli anni 80 del Novecento, movimenti religiosi che in qualche maniera si rifanno alle religioni orientali, ma molto ad uso dell'Occidente, ecco, con rimaneggiamenti, adattamenti per il nostro tipo di cultura, la prospettiva ad esempio della New Age o della Next Age o queste correnti esoteriche, insomma il bacino molto vasto, molto articolato di quello che viene anche chiamata la religione postmoderna, che certamente lascia delle tracce anche nello stesso cristianesimo, influisce in determinati contesti, in determinati ambienti, anche nel modo di appunto declinare, di configurare l'esperienza cristiana. Ecco, allora in questo caso, dicevo, la rivelazione è considerata nel modo di una illuminazione. Il rapporto con Dio è un rapporto che riguarda in maniera quasi esclusiva l'interiorità del soggetto, dell'uomo, e attraverso questo rapporto con Dio vengono dischiuse delle risorse di energia, no? Di potenza che sono già presenti dentro di noi, ma che appunto debbono essere tirate fuori grazie all'azione di Dio stesso. Qui certamente anche, diciamo, molto, è anche molto accentuato il riferimento allo Spirito Santo, ma riletto in questa chiave, una chiave che io appunto definirei intimistica. Infatti la fede in questa prospettiva viene proprio letta, io direi, come una esperienza intimistica, non dico un'esperienza mistica, perché l'esperienza mistica, almeno in senso cristiano, dovrebbe ancora essere un'altra cosa. Qui è intimistica, perché si presume che appunto la fede sia la questione di un rapporto sostanzialmente immediato tra la mia interiorità, la mia coscienza e Dio. Un rapporto appunto grazie al quale io posso in qualche maniera scoperchiare quella risorsa di energia, di positività che avrei dentro e che una volta liberata mi può permettere di raggiungere un benessere psicofisico che in qualche modo è fatto coincidere con la salvezza. Questo tipo di declinazione spiritualistica, il tema della salvezza diventa fondamentalmente il tema della salute psicofisica, ottenuta attraverso anche l'uso di determinate tecniche, determinate strategie che permettono appunto a Dio di agire dentro di me, di liberare questo potenziale che io avrei dentro. E capiamo subito che in una visione di questo genere la prospettiva stessa di una mediazione è messa molto in discussione, appunto perché qui in gioco, come dicevo, è un rapporto immediato tra io e Dio, un rapporto immediato, per cui ogni mediazione viene sempre intesa fondamentalmente come una forma di intrusione. Ogni terzo che pretenda di mettersi in mezzo fra me e Dio è subito visto come un intruso, cioè come una presenza che si aggiunge indebitamente, che in qualche modo rende anche meno pura la fede stessa, la relazione con Dio, la disturba. Questa concezione spiritualistica del cristianesimo, il rapporto soprattutto con l'istituzione ecclesiale, diciamo così, è un rapporto che sta molto in secondo piano o addirittura esplicitamente contestato. Secondo me è frutto di questo influsso esercitato da una prospettiva spiritualistica anche una certa disaffezione nei confronti dei sacramenti. In maniera emblematica mi sembra si possa riferire al caso del sacramento della riconciliazione. L'obiezione classica è: ma perché io dovrei dire i miei peccati appunto ad un terzo, cioè il prete? Me la vedo io con Dio per quanto riguarda il pentimento, la riconciliazione, il perdono. Appunto, è dentro l'immediatezza del mio rapporto con Dio che io ritengo di poter fare esperienza della riconciliazione, del perdono. Non ho bisogno di riferirmi ad un terzo, non ho bisogno di ricorrere ad un elemento istituzionale, come può essere appunto il ministro ordinato e più in generale la forma sacramentale di un rito, proprio perché qui l'accento è posto sull'interiorità. E quindi questo rimando al terzo è di disturbo, è considerato subito di disturbo. Anche qui penso si possa cogliere la problematicità di questa prospettiva. In questa visione spiritualistica Gesù molto spesso viene considerato come una sorta di guru, cioè di sciamano, di santone, ecco, il cui obiettivo sarebbe esattamente quello di accompagnare ciascuno a questa illuminazione, a questa esperienza di sprigionamento delle energie positive che sono contenute dentro di noi. Non so se vi ricordate, qualche anno fa andavano molto di moda nell'editoria anche cattolica le opere di Anthony De Mello. Ecco, io ritengo che fondamentalmente quel tipo di prospettiva che emergeva dalle sue opere fosse molto coerente con questa riduzione spiritualistica del cristianesimo, proprio perché l'accento era posto in maniera molto forte su questa dimensione illuminativa, su questo coinvolgimento dell'interiorità, sull'immediatezza del rapporto, e il fatto anche che proprio soprattutto nella metà degli anni 80 fino agli anni 90, ecco, avesse avuto così tanto successo questo autore, io lo interpreto proprio appunto a motivo dell'influsso della religiosità postmoderna sul cristianesimo. Allora, se le alternative a disposizione fossero solo queste, avremmo già finito il corso, non ci sarebbe più nulla da aggiungere. Invece, non so se per fortuna, c'è una prospettiva ulteriore, cioè abbiamo un'alternativa che io chiamerei appunto l'alternativa scritturistica, perché è quella che emerge dal riferimento centrale alla scrittura, alla parola di Dio. Detto per inciso, io credo che alla base di tutte queste prospettive riduttive, queste letture problematiche dell'esperienza cristiana, alla base c'è un difetto di riferimento alla scrittura, alla parola di Dio scritta e trasmessa, considerata davvero come anima dell'esperienza cristiana e della teologia, quindi anche della riflessione sull'esperienza cristiana. Prendo questa espressione che, come sapete molto bene, è utilizzata dal Concilio Vaticano II, da Dei Verbi, appunto dal documento sulla rivelazione, la parola di Dio scritta e trasmessa come anima della teologia e dell'esperienza cristiana. Anima vuol dire che quello deve essere un riferimento assolutamente fondamentale, centrale. Sulla parola di Dio scritta e trasmessa noi siamo chiamati a misurare la qualità del nostro vissuto cristiano e anche della nostra predicazione, della nostra catechesi, della nostra spiritualità, della nostra liturgia. Quel cambiamento, no, di prospettiva a cui facevo allusione all'inizio del nostro incontro, dall'apologetica alla teologia fondamentale, in gran parte è dovuto proprio al rinnovamento biblico della teologia, attuato nel secolo scorso, nel Novecento. Cioè, quando si è ricominciato a rimettere al centro, comunque a dare rilievo al rapporto con la scrittura, alla meditazione della scrittura dentro l'esperienza cristiana, si è sentito anche l'esigenza di operare un rinnovamento, perché ci si è accorti che la visione, la prospettiva che emerge dalla scrittura, appunto, non è compatibile con questo tipo di visione dell'esperienza cristiana. E quindi c'è bisogno di un cambiamento, di una trasformazione, ma vedete, non si tratta di inseguire una moda, si tratta di ritrovare una sintonia con il libro per eccellenza del cristianesimo, appunto con il libro biblico, perché è lì, diciamo così, il motore che ci permette di riavviare la macchina in maniera adeguata. Quindi quella che noi cercheremo di intravedere nei tre incontri che seguiranno a questo, è appunto questa prospettiva che io chiamo scritturistica, o la potrei chiamare anche cristocentrica, perché mettere al centro la scrittura significa mettere al centro Cristo. I due riferimenti sono intercambiabili, appunto perché, come diceva San Girolamo, l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo. Tu non conosci il libro biblico, non conosci Cristo, quindi la mancanza di riferimento al libro biblico porta inevitabilmente ad una mancanza di riferimento a Gesù Cristo, al riconoscimento della sua centralità. Ecco, allora, in questa prospettiva che noi cercheremo di intravedere, su cui vogliamo aprire una finestra, come si configurano quei tre elementi fondamentali dell'esperienza cristiana? La rivelazione sostanzialmente viene fatta coincidere proprio come l'evento di Gesù Cristo. La rivelazione non sono soltanto i suoi discorsi, non è soltanto il comportamento di Gesù, e non è neppure soltanto una illuminazione che può venire da riferimento a Gesù o a tecniche che lui potrebbe insegnare. La rivelazione è lui, è la sua persona, è la sua vicenda, dall'inizio appunto fino al compimento pasquale. È attraverso di lui che mi viene incontro la realtà di Dio. Diamo, non solo vengo raggiunto da qualche informazione di Dio su Dio, o divento consapevole di quale ideale morale può essere più coerente con la volontà di Dio, ma mi viene proprio incontro la realtà stessa di Dio. Nel rapporto con Gesù noi possiamo fare esperienza della sua iniziativa, della sua intenzione per noi. Quindi la rivelazione è l'evento di Gesù Cristo. Di conseguenza la fede è una relazione vitale. Una relazione vitale con Gesù Cristo e attraverso di lui appunto con il Padre e lo Spirito. Una relazione vitale non è soltanto una questione di assenso intellettuale o non è soltanto una spinta etica, non è soltanto un'esperienza intimistica, ma è un rapporto che coinvolge il soggetto nella sua totalità, nell'integralità delle sue dimensioni, proprio nel riferimento credente all'evento di Cristo. E allora sento in questa prospettiva che cosa dovrà essere la mediazione ecclesiale, quale sarà la forma che più è adeguata a garantire il corretto rapporto tra l'evento di Cristo e appunto l'esperienza umana vitale di ciascuno. Con la categoria che qui dovrà essere posta al centro dell'attenzione è la categoria della testimonianza. La categoria della testimonianza. Con la mediazione non si propone di sostituire Cristo o di esercitare un'intermediazione nei confronti di una serie di valori, e neppure si può pensare che la mediazione sia semplicemente un'intrusione, cioè quindi qualcosa da mettere da parte, da evitare. La mediazione è inevitabile, ma la sua forma è quella della testimonianza. Perché? Perché la testimonianza presenta due aspetti che sono molto importanti nella nostra prospettiva. Cioè, la testimonianza anzitutto mette in evidenza la differenza tra il testimone e la realtà testimoniata. E quindi la differenza tra il cristiano e Cristo. In fondo io dico sempre che la prima confessione, la prima dichiarazione che un cristiano dovrebbe fare è proprio quella che i Vangeli mettono in bocca a Giovanni il Battista. Io non sono il Cristo. Io non sono il Cristo. Nessuno di noi può presumere di sostituirsi a Gesù Cristo, a tutti i livelli, che appunto non è solo eventualmente un problema del Papa, ma è un problema che riguarda ciascuno di noi, perché ciascuno di noi può cadere in questa tentazione di sostituirsi a Gesù Cristo, cioè di presentarsi come l'unità di misura dell'esperienza cristiana. Ma nessuno di noi è l'unità di misura dell'esperienza cristiana, lo può essere solo l'evento di Cristo. E allora la testimonianza mette proprio in primo piano questa differenza. C'è una distanza che è incolmabile. Il fondamento è Cristo, non sono io. E non è la Chiesa. Non è la Chiesa. La Chiesa è fondata, ma non è il fondamento. Allo stesso tempo, però, la categoria di testimonianza evidenza anche, come dicevo prima, l'inevitabilità del rapporto con questa mediazione. Perché Il testimone è anche colui che mi permette di entrare in relazione con una realtà che appunto mi è resa presente dall'attestazione stessa del testimone. E quindi, passando attraverso la testimonianza, io sono messo nelle condizioni di entrare in contatto proprio con quella realtà. E il testimone è anche qualcuno che si lascia coinvolgere in prima persona nella realtà testimoniata. Il testimone non è semplicemente l'informatore, non è la persona informata sui fatti, non è neutrale. Il testimone si lascia coinvolgere nella realtà testimoniata, anche se appunto, come dicevo prima, mette sempre avanti la sua differenza rispetto a quella realtà. E direi che è molto facile intuire il rapporto stretto tra questi due aspetti, la differenza rispetto alla realtà testimoniata e il coinvolgimento personale in questa stessa realtà, se pensiamo che la parola testimonianza in greco suona martiria. Il testimone si dice martyr, da cui la nostra parola martirio e martire. Ecco, il testimone è il martire, e il martire come tale, proprio nella sua figura, mette in luce in maniera radicale, in maniera estrema, quei due aspetti che dicevo prima. La sua differenza rispetto all'evento di Cristo, appunto il riferimento all'evento di Cristo, come dire, vale più, letteralmente vale più della vita, può mettere in gioco la vita, ma esattamente per questo il testimone non è affatto neutrale, ma il suo coinvolgimento con la realtà testimoniata è totale. Ancora una volta fino al dono della vita. Ecco, la mediazione ecclesiale in questo senso dovrebbe essere una mediazione testimoniale. Una mediazione testimoniale. La Chiesa non sostituisce Cristo, ma non è neanche semplicemente un segnale indicatore, ecco, che rimanda altrove, no? Nel rapporto con la testimonianza ecclesiale si creano le condizioni perché appunto ciascuno nella sua esperienza possa effettivamente realizzare un rapporto vitale, autentico, con l'evento di Cristo. Allora, evento di Cristo, relazione vitale, testimonianza saranno un po' le parole chiave che cercheremo di esplorare e di chiarire nei tre incontri che abbiamo a disposizione. Come diciamo, passaggio, degustazione, ecco, della prospettiva teologico fondamentale. Abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora,